spariti, spariti. Sempre in linea, in diretta all'interno di Estatissima, grazie alla nostra parte tecnica. Parliamo ancora una volta delle strane storie delle regioni italiane in compagnia di Federico Formignani. Ciao Fede, buona estate.
Ciao Alessandro.
Allora, siamo sempre più verso il sud della nostra penisola, Federico, e approdiamo in Campania per scoprire cosa, dopo aver conosciuto le meraviglie di Napoli lo scorso anno.
Beh, la meraviglia prima di quest'anno è lo scudetto. Scopriamo però alcune curiosità di quattro comuni della provincia. Il più vicino a Napoli è Pozzuoli, nota per i terremoti ricorrenti dovuti ai fenomeni di bradisismo del territorio. Qui nel luogo dove è stato decapitato San Gennaro, dall'anno 1580 c'è una chiesa a lui dedicata. Nella cappella si conserva una pietra macchiata di sangue. Quando il 19 settembre a Napoli avviene il miracolo della liquefazione, la pietra di Pozzuoli acquista anch'essa un bel colore rosso vivo. Da Pozzuoli a Pompei, la città degli scavi. La casa contrassegnata dal numero 3 della via di Nola era, prima della fatidica eruzione, la casa dei gladiatori, i cui nomi erano incisi sui muri delle abitazioni circostanti e sulle colonne dei monumenti. Le donne di Pompei adoravano i gladiatori e in particolare uno di loro, Celado, originario della Tracia. Celado era definito Suspirium Puellorum ed Ecus Puellarum, vale a dire sospiro e vanto delle fanciulle. Questo è almeno quello che raccontano le iscrizioni rinvenute nella casa in cui morirono per l'eruzione 54 atleti. Spostiamoci ora ad Acerra, nell'entroterra napoletana, dove sino a poco tempo fa c'era una piccola casa con cariatide, detta la casa di Pulcinella e del suo inventore, il sarto Andrea Calce, degli amici Ciuccio, morto nel 1656 o giù di lì. Nello stesso anno a Napoli infuriava la peste. L'isola di Capri, dice il popolino, è rimasta contagiata per via di una ciocca di capelli tagliata a una ragazza morta a Napoli e fatta arrivare in gran segreto al suo innamorato, prigioniero politico nell'isola.
Ecco, le altre province della Campania avranno anch'esse storie interessanti da raccontare, Federico.
Beh, a cominciare dal castello di Aversa, nel Casertano, dove nel 1345 morì strangolato Andrea d'Ungheria per volere, o perlomeno col consenso della moglie, la regina Giovanna I di Napoli, regina del vizio e del male, diceva il popolino. Si racconta che qualche giorno prima dell'uccisione Andrea avesse trovato la moglie intenta a intrecciare variopinti fili di seta. Il marito le chiese con gentilezza cosa stesse facendo e Giovanna rispose: «Una corda per strangolarvi, mio signore», fu la sorridente risposta. Da Aversa ad Avellino, dove nelle zone circostanti si trova ancora la straordinaria pietra fungaia. Si tratta di una pietra calcarea piuttosto leggera e porosa che partorisce funghi a getto continuo se l'ambiente è favorevole. Oggi è rara, un tempo si raccoglieva e conservava con cura nelle cantine. I funghi non erano soltanto commestibili, ma, dicono i vecchi, anche molto buoni. Da Avellino a Benevento, per conoscere il cammino nel tempo del nome della città. Su antiche monete compare un nome, Osco o Sannita, Malies, da cui sarebbe derivato Maloento, da cui quello latino di Maluentum o Maleventum, nome di non buoni presagi. Il cambio di nome in Beneventum si deve ai Romani, felici per la vittoria su Pirro, anno 275, giunto in Italia per conquistare questa zona. Restiamo a Benevento. In tempi più recenti, in questa città, esistevano gli inciarmatori, guaritori. Queste alcune delle loro ricette. Le ferite guariscono se trattate con olio di scorpione. La polmonite guarisce se si mangia un cuore di tasso. La bronchite si cura applicando sul petto del malato polvere di unghie di cavallo e la rabbia, infine, coprendo il morso col pelo dello stesso cane che lo ha inferto.
Davvero non si finisce di stupirsi per la fantasia del genere umano. E per finire?
Una notazione che riguarda Amalfi, in provincia di Salerno. Si dice che la città giace oramai quasi tutta sul fondo del mare, risultato questo delle violentissime mareggiate, delle frane della montagna. Memorabili le tempeste del 1013 e quella dell'anno 1343. Infine, una nota gentile da Pestum, i cui rosai sono famosi e cantati nell'antichità da Virgilio e da altri poeti latini. Anche oggi i rosai della piantagione davanti al tempio detto di Nettuno, in realtà dedicato a Era Argiva, fioriscono due volte, in primavera e in autunno.
Grazie al nostro Federico che torna con noi la settimana prossima in Estatissima. Un abbraccio, ciao.
Ciao Alessandro.